Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo Vasco Feligini in console per aiutarci a mandare in onda questo nuovo appuntamento di Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che si occupa settimanalmente di sviluppo e cooperazione internazionale, anche attraverso testimonianze importanti come quella che ascolteremo oggi e che avrà un seguito la settimana prossima. Vi avevo promesso tempo fa che avremmo ascoltato una lunga testimonianza di un missionario della Consolata che ha dedicato la sua vita al Mozambico, paese dell'Africa, nel sud del sud del mondo, possiamo dire, e il Niassa, la provincia dove in particolare padre Giuseppe Frizzi è attivo ormai da oltre 35 anni, si trova nell'estremo nord ed è probabilmente la provincia che tuttora è la più isolata. Ne abbiamo già parlato. Padre Giuseppe Frizzi in particolare ha dedicato la sua vita alla conoscenza, anche all'interazione culturale con la popolazione del Niassa, che è di etnia Makua, e ha dato vita, ha fatto pubblicare delle importantissime opere, grazie, lo sentiremo anche molto, alla Conferenza Episcopale Italiana, che ha permesso appunto la pubblicazione di opere che hanno significato proprio la concretizzazione di questa interazione culturale, traduzioni del catechismo, del Vangelo, di moltissime parti fondamentali a livello culturale che hanno trovato appunto il punto d'incontro in questa opera di padre Giuseppe Frizzi. Ebbene, ho avuto occasione di incontrare padre Giuseppe Frizzi, di realizzare una lunga intervista che avremo modo di ascoltare in questo appuntamento odierno con Magari e la settimana prossima, la seconda parte dell'intervista. Cominciamo quindi passo passo a seguire l'esperienza di padre Giuseppe Frizzi e anche in questa puntata dividiamo in due parti. Successivamente ascolteremo proprio anche quali sono state le difficoltà per imparare la lingua Makua, ma cominciamo con la prima parte dell'intervista, la parola a padre Giuseppe Frizzi.
Padre Giuseppe Frizzi, non è facile riassumere una lunga esperienza come la sua in Mozambico, nella sua qualità di missionario della Consolata, e però proviamoci per i nostri ascoltatori, ecco, in sintesi la sua esperienza pluridecennale. Ci racconti la sua storia, come è iniziato il suo rapporto con la missione e il Mozambico?
Bene, io sono andato in Mozambico nel 1975, quando il Mozambico otteneva finalmente la sua indipendenza, era una colonia portoghese. Quindi un anno straordinario di grande speranze, perché finalmente l'indipendenza era arrivata. Con l'indipendenza però sono cominciati anche i problemi principali. L'indirizzo che il governo aveva assunto era un indirizzo marxista, quindi nazionalizzando scuole, praticamente tutta la nostra attività promozionale è stata nazionalizzata. Il governo diceva: fate la vostra parte, fate i missionari, il resto lo facciamo noi. È stato in sé una liberazione, perché era un'attività che limitavano molto l'attività specifica del missionario, ma era anche non solo una liberazione, era anche una limitazione. Tuttavia è stato un periodo di purificazione che ci ha obbligati anche a intendere la staticità in termini di contemplazione, di riflessione, di revisione, soprattutto tempo di riattualizzare o di attualizzare definitivamente quello che era stato il Concilio Vaticano II. In Mozambico non era poi molto molto arrivato, quindi un periodo di alcuni 5-6 anni di riflessione, poca attività, perché era necessario sempre avere il permesso per andare a visitare le comunità, era molte volte il governo non ce la permetteva, quindi trasformare questo limite, questa limitazione in attività. Io mi sono un po' orientato, ho assunto un po' l'attività di apprezzare positivamente quello che avevano fatto gli altri missionari della prima evangelizzazione, dizionari, pubblicazioni a livello di liturgia, catechetico. Da lì sono usciti poi un nuovo catechismo in cui ogni missione o ogni equipa missionaria sviluppava una parte. Quindi nel breve tempo abbiamo avuto un nuovo catechismo attualizzato secondo appunto la tematica e la pastorale del Concilio Vaticano II. Da lì la mia attività pastorale è continuata con un polmone nella pastorale e l'altro polmone nella lingua, nella cultura, arricchire sempre di più il dizionario, ma anche inserirmi di più nel mondo Makua, che non è solo lingua, la lingua è la casa della cultura, quindi dalla lingua si passa poi ai riti iniziatici, ai riti terapeutici, alle feste, quindi pian piano entrare e raccogliendo sempre sempre il materiale, cioè mai sentire solo, ma registrare.
Che tipo di collaborazione ha ricevuto dalla popolazione locale in questa sua ricerca di materiale e di ascolto?
All'inizio c'era un po' una certa difficoltà, come il popolo è abituato a considerarci dal di fuori, quindi non vedeva bene o non collaborava in questo aiuto reciproco di parlare Makua, di predicare il Makua, di fare tutto nella loro lingua. È costato un po' creare questo ambiente di collaborazione. Infine, quando hanno visto che avevo questa volontà di entrare e che entravo non per curiosità ma per simpatia, per una obbligazione vocazionale, ecco, si sono aperti. Perché una lingua si apprende solo se c'è da ambe le parti la disponibilità. Loro devono parlare un Makua più semplice e io anche devo uscire dalle mie categorie occidentali per entrare nelle loro categorie. Quindi c'è stato poi la possibilità di collaborare, di aprirsi pian piano, non solo linguisticamente, ma soprattutto poi nel campo dell'iniziazione, nel campo dei riti terapeutici, entrare. Nel primo momento esternamente, poi entrare a far parte direttamente, vedere proprio il dramma terapeutico per intiero.
E che effetto fa un missionario a un uomo che ha deciso di dedicare la propria vita a Dio, quindi venendo dall'Italia, ecco, entrare in questo mondo di iniziazioni? Cioè lei parlava di simpatia, ma in questo senso si riesce ad accettare quest'altro tipo di modalità di approccio alla vita?
Penso che è sempre un'avventura avvincente, seducente, quella di scoprire pian piano la bellezza di un'altra cultura. È un'alterità, è un dono che supera, non dico riduce o disprezza il mio mondo culturale, no, lo arricchisce. Quindi è un'alternativa che amplifica sempre di più l'orizzonte personale. Come missionario, la scoperta pian piano della religiosità Shirima Makua, la loro teologia, quindi prima con quel sospetto che sia tutto superstizione, poi pian piano si scopre affermazioni teologiche straordinarie, profonde, si scopre un'affinità profonda tra l'Antico Testamento e quella cultura. Poi più si entra, si arriva a scoprire le analogie tra Nuovo Testamento e la cultura Makua. Evidentemente il cuore di un missionario si deve aprire, è quasi una necessità, anzi è una scoperta, è un po' lasciarsi un po' rievangelizzarsi da quello che Dio ha fatto prima del mio arrivo tra questo popolo.
Padre Frizzi, a proposito di Makua, abbiamo già più volte accennato a questo nome, che fa riferimento naturalmente all'etnia Makua che abita la regione, per esempio, di Maua, dove c'è la sua missione. Possiamo in qualche modo sintetizzare le caratteristiche tipiche della popolazione Makua per chi ci ascolta?
Bene, Mozambico ci sono varie etnie, più di 20-26 etnie. Nel nord Mozambico l'etnia principale, più numerosa anche di tutto il Mozambico, è l'etnia Makua, che attinge praticamente la diocesi di Nampula, di Nacala, Pemba, Nisinga e Gorue, e anche in parte Kelimane. È un'etnia molto numerosa, praticamente si può pensare a un'etnia di 6, 7, 8 milioni, un po' sparsa anche in tutto il Mozambico. Questa etnia, la caratteristica, è una delle poche etnie bantu matriarcali, quindi dove i miti, dove la religiosità, anche la società, l'aspetto dell'organizzazione sociale, parte dal femminile, dal materno, dal matriarcale, dal lunare. Qui sono un po' le polarità principali di questa etnia, che la caratterizza un po' e che anche la rende interessante, soprattutto nella mentalità di un occidentale o anche dal punto di vista biblico-cristiano, mettere l'altro modello o l'altro paradigma femminile come punto di riferenza di esplicazione e anche di vita culturale, religiosa, politica, civile. Ora, caratteristica di questa etnia è proprio questa dimensione femminile materna che si apre praticamente a tutte anche le altre etnie limitrofe. Però dopo succede che quasi nella prossima generazione si espande ancora di più. Sembra cedere alle altre etnie la sua identità culturale, però col passare del tempo tutto diventa Makua o assume questa direzione o questo indirizzo materno femminile tipico della cultura Makua.
Ecco, ma quando si parla di matriarcato uno pensa quindi in questa società comandano le donne?
Per capire una cultura matriarcale bisogna partire dai loro miti o dai loro dogmi, potremmo dire così. Per l'etnia Makua tutto viene dal seno materno di Dio, dal monte Namoli. Per dire creazione, loro non dicono creazione, dicono la creazione è generazione. Dio, la madre, la matriarca, dal suo seno materno ha fatto uscire tutte le persone, ha generato tutto e tutti. Tutto e tutti da là vengono e tutti o e tutti a là ritornano. Quindi c'è questo schema matriarcale basico che orienta un po' tutta la vita. Quindi, giustamente, anche l'autorità, l'origine dell'autorità non è solo l'origine biologica, ma anche l'origine dell'autorità è matriarcale, dipende dalla mamma o dalla donna. Ci sono anche i regoli, ci sono i chef, ci sono i responsabili, ma la parte maschile è più la parte l'esecutivo di quello che il legislativo, però è sempre il costitutivo è sempre al femminile, viene sempre dalla donna. Il re può comandare, ma se non ha l'appoggio o se per caso la sua matriarca si oppone o è contrario, assume una decisione contraria a quella che è la sensibilità e la decisione materna, praticamente lui non può agire, è bloccato. Quindi l'esecuzione esterna è maschile, però l'ispirazione viene sempre dal cuore materno.
E questa dunque è la prima parte dell'intervista con padre Giuseppe Frizzi. Vi dicevo, e l'abbiamo già in parte ascoltata, l'importanza di entrare in contatto, a cominciare dalla lingua, con la gente Makua che popola il Niassa. E allora cominciamo ad ascoltare la seconda parte dell'intervista di oggi con padre Giuseppe Frizzi, proprio da questa domanda: quanto è stato difficile imparare la lingua Makua?
È stato un po' difficile perché c'era poco materiale a disposizione, non esistevano ancora molte grammatiche, così metodi di introduzione. Però soprattutto è stato anche difficile ottenere dai locali stessi questa disponibilità a lasciarsi conoscere, aprire un po' le porte loro stessi. Però una volta che c'è stata questa disponibilità e si è creata una certa clausura, perché una certa altura ho detto, a un certo punto ho detto, non devo fare tutto il mio lavoro di sacerdote solo in Makua e da lì non mi sono più mosso. Per cui anche riducendo al minimo la mia capacità di espressione e quindi obbligando anche loro stessi a aiutarmi, nel giro di 3 o 4 mesi potevo già realizzare tutto in Makua, Cioè, evidentemente ancora oggi io apprendo, continuo a approfondire la lingua, a scoprire certi segreti, certi idiomi che solo col tempo e solo con l'amicizia si possono ottenere. Però determinante è stata questa collaborazione reciproca. Loro farsi un po' più semplici nei miei confronti e io anche accettare di essere di nuovo un bambino che apprende, che studia una lingua.
Parlando del suo progetto, recentemente lei è riuscito a portare a compimento un desiderio forte, quello dell'ultima pubblicazione. Vorrei che lei ci parlasse di che cosa si tratta e chi l'ha aiutata.
Fin dal mio arrivo mi ha sempre impressionato ciò che i missionari e le missionarie della consolata avevano fatto nei primi anni. Nel giro di pochi anni avevano pubblicato già un libro di preghiere, di canti, un catecismo e anche la vita sinottica di Gesù. Quindi ci sono già praticamente le piste principali che si poteva giustamente ampliare. Da lì, anche con l'appoggio della diocesi, si è passati a pubblicare il messalino per dare ai catechisti e alle comunità possibilità di celebrare la parola di Dio nella propria lingua, poi di nuovo il catechismo, poi una nuova edizione del libro dei canti e delle preghiere, raccogliendo tutto ciò che loro inventavano perché la fede è creativa, no? Quindi poi gli africani, per le preghiere e sia per i canti, praticamente improvvisano ogni anno, ogni tempo, improvvisano canti. Raccogliendo dal giro di 2 o 3 anni tutti i canti è uscito il libro dei canti. Poi si è arrivati al progetto Bibbia, tutto il settore biblico che mi ha impegnato durante quasi 10 anni. Non da solo, con un gruppo di catechisti, uomini e donne, responsabili di comunità, e quindi facevano parte di questo lavoro mettendo insieme anche la loro esperienza diretta. E se per me era sufficiente che il testo biblico fosse nella loro lingua comprensibile a quel livello. Poi, superato, quindi finito, quasi finito, concluso questo settore liturgico, catechetico, biblico, con la richiesta del governo siamo passati un po' sul versante scuola. Quindi in primo tempo sono stato richiesto di una monografia sul bambino proprio per le scuole. Poi il governo vuole introdurre il metodo bilingue, quindi allora abbiamo pensato a pubblicare il dizionario in lingua Macù e adesso tutto il materiale che pian piano in questi 33 anni ho raccolto pian piano, però in un sistema, c'è il settore teologico, c'è il settore ecologico, c'è il settore dell'autorità civile, c'è il settore domestico, familiare, c'è il settore antropologico, il settore del lavoro, della produzione, il settore scientifico, della scuola, dell'educazione morale, etico, educativo, e poi c'è il settore anche terapeutico e infine tutto quello che è il mondo religioso Makua.
Chi l'ha aiutata a livello anche proprio di finanziamento per arrivare alla pubblicazione?
Devo dire e ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana perché in questi anni mi ha sempre un po' aiutato, un po' con molta generosità. Quest'ultimo libro è senz'altro la Conferenza Episcopale che mi ha aiutato, di modo che adesso abbiamo a disposizione 2.000 esemplari. Se poi nel futuro si apprezzerà questo lavoro, ci penserà anche il governo stesso del Mozambico a utilizzare e o ampliare un po' le pubblicazioni.
Nelle sue pubblicazioni è sempre molto importante il lato anche delle illustrazioni, ci vuoi parlare di questo aspetto?
Ecco, anche questo parte dall'analisi che ho fatto all'inizio, arrivando, ho visto che tutte le pubblicazioni dei missionari e missionari della consolata avevano sempre questo aspetto estetico, di visualizzare il contenuto. Col tempo ho cercato di formare una scuola e anche una sensibilità. Finire di importare, ma dalla teologia e dalla coscienza cristiana emergente, creare anche un settore o favorire che si esplicitassero il loro contenuto estetico, la loro sensibilità estetica, scultura, pittura, disegno. Campo scultura, nel settore scultura, E sono sorti pian piano i nostri crocifissi, che adesso sono un po' noti in tutto il mondo, dove l'albero della vita è ben visibile, per cui l'artista rispetta la sagoma, la fisionomia del materiale grezzo che ha a sua disposizione, e mette in sintonia crocifisso con la croce, croce, crocifisso, per cui ci supera un po' l'artificio delle nostre croci occidentali, che è un aggeggio estetico, in quanto che la croce costituisce, porta al crocifisso, e giustamente il crocifisso porta alla croce, quindi non è solo teologicamente e cristologicamente un valore profondo Gesù e la sua croce, ma anche cristiano, lui la sua croce e come crocifisso. Quindi c'è un messaggio cristiano molto più diretto, oltre a evocare tutto quello che è la teologia della croce, l'albero della croce, l'albero della vita, l'Adamo dell'Antico Testamento, l'Adamo del Nuovo Testamento, quindi risonanze teologiche, bibliche, profonde, straordinarie.
E questa è la prima parte dell'intervista, della lunga intervista realizzata con padre Giuseppe Frizzi. Vi ricordavo a inizio trasmissione che avremo modo di ascoltare la seconda nell'appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, di giovedì prossimo. Continueremo quindi a conoscere l'esperienza della comunità guidata da padre Giuseppe Frizzi, missionario della Consolata a Maua nel Niassa, provincia remota del Mozambico. Il nostro tempo però per oggi termina qui, appuntamento a giovedì prossimo. La trasmissione di oggi la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.